Siamo qui con Pierpaolo Tamburelli per una ulteriore edizione della serie Cinque libri del Politecnico di Torino. Siamo al Castello del Valentino, sede del Dipartimento di Architettura e Design, e di architettura parliamo con il nostro ospite, che è professore ordinario di teoria del progetto al Politecnico di Vienna. Pierpaolo Tamburelli è cofondatore dello studio Bauku, che ha ormai un'esperienza quasi ventennale alle spalle, e fra le sue pubblicazioni voglio qui citare il saggio On Bramante, pubblicato nel 2022 da MIT Press, oltre che il trattato, direi trattato, Grundkurs, What is Architecture About?, pubblicato quest'anno, 2023, da Macke. Fra le altre attività, Pierpaolo è stato cofondatore di San Rocco, una rivista che è ormai un classico nella editoria di architettura contemporanea, oltre che è stato membro della giuria dell'edizione 2018 della Biennale di Architettura di Venezia. Come da format, il nostro ospite attraverserà cinque libri, sono qua sul tavolo, che ha selezionato in quanto li ritiene significativi per un settore, che è nella fattispecie appunto l'architettura. I primi quattro libri Pierpaolo li presenta in ordine cronologico, e sono libri che afferiscono direttamente all'architettura in quanto disciplina, mentre invece il quinto è una fiction in cui c'entra l'architettura e ci dirà poi lui come e perché. Per quanto riguarda il primo libro, direi fondativo, se non fondamentale, nella cultura architettonica, è il De Architectura di Vitruvio, scritto agli albori dell'Impero Romano sotto il regno di Augusto. Questa è un'edizione tardo cinquecentesca veneziana, il libro è stato riscoperto nel Rinascimento italiano e questa edizione viene qua dalla Biblioteca del Castello. Io ti passo la parola a questo punto, Pierpaolo, grazie intanto di nuovo per essere qua ospite.
Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Io ho cercato di scegliere quattro libri molto canonici che potessero un pochino illustrare cos'è l'architettura, ma anche perché la consideriamo una forma di produzione intellettuale rilevante all'interno della nostra società, che non è una cosa scontata, perché questo è particolarmente, sono stati i romani ad attribuire questa particolare importanza a questa arte rispetto ad altre civiltà in cui tutto sommato non è così carica di significati. Questo è il motivo per cui ho pensato di cominciare in maniera molto, anche molto noiosa in un certo senso con Vitruvio. E non perché sia un libro straordinariamente divertente da leggere, peraltro inaugura anche una tradizione di libri che non sono così divertenti da leggere. I libri di architettura non sono una lettura particolarmente, come dire, emozionante o soddisfacente dal punto di vista letterario. Però nell'architettura come disciplina c'è questa specie di assurda ossessione per la scrittura che la caratterizza, che ad esempio non caratterizza la storia della pittura occidentale o la storia della scultura occidentale, dove la scrittura sulla pittura è tendenzialmente fatta da critici, non da pittori. I pittori scrivono poco, non è importantissimo. Gli architetti invece scrivono sempre, e scrivono spesso malissimo, ma devono scrivere. E questo dipende, secondo me, dal valore metodologico che ha l'architettura rispetto a una società. L'architettura è un tentativo di dare forma c'è questa definizione molto bella di Villanova Artigas che dice che l'architettura è il dare forma al progetto che una civiltà si impone. E quindi in questa dimensione collettiva del lavoro dell'architetto, che gestisce anche risorse enormi in termini economici e di quantità di lavoro necessaria a eseguire poi alla fine gli edifici, c'è questo bisogno quasi di staccare sempre l'oggetto edificio dalla sua figura, e in questo piccolo spazio c'è la libertà intellettuale di questa ricerca. Questo fa sì che si crei questa strana affinità con la scrittura, questa voglia di spiegarsi, che spesso, quando tradotta veramente in libri, è molto pedante, molto noiosa, e Vitruvio, ad esempio, è un esempio lampante di un intellettuale piuttosto insicuro. C'è questo passo famoso all'inizio, credo che sia nel primo libro, dove Vitruvio fa l'elenco di tutte le discipline che l'architetto deve conoscere la musica, deve conoscere la geografia, deve conoscere le scienze, deve conoscere il diritto, deve conoscere qualunque cosa dello scibile, ed è così evidente leggendolo che in effetti, in realtà, poi l'architetto non le sa tutte queste cose, ed è proprio questa incertezza e questo continuo muoversi tra tante discipline che caratterizza la sua forma di sapere. In questo, secondo me, Vitruvio è interessante perché, per così dire, delimita il campo, e lo delimita tutto sommato ancora adesso, nel definire qual è lo spazio in cui ci muoviamo e quali sono i limiti di un lavoro a cui attribuiamo valore intellettuale.
Quindi sì, Vitruvio come testo che aiuta a circoscrivere un campo estremamente vasto, forse illusoriamente vasto. Per quanto concerne il secondo libro, invece facciamo un salto in avanti nel XX secolo. Siamo nel 1966 e Aldo Rossi, giovane architetto intellettuale, pubblica questo saggio, L'architettura della città, che avrà poi rapidamente una grande fortuna, verrà tradotto in tante lingue e tuttora è un testo, direi, cardine della cultura architettonica contemporanea. L'architettura della città è un testo che segna, insieme ad altri, uno di questi verrà subito dopo, segna la, direi, sanziona la crisi della cultura architettonica moderna così come era stata fondata dalle avanguardie storiche negli anni 10, 20, ancora 30. Aldo Rossi, rispetto a questa cultura, che fino all'epoca era dominante, spariglia le carte e vediamo come, secondo
Piero. Ma il libro di Rossi è quanto di più simile a un trattato in un contesto relativamente vicino a noi, anche se ormai questo libro ha più di 50 anni. Però allo stesso tempo questo libro non riesce ad essere veramente un trattato con una trattazione sistematica di tutti gli argomenti. Anzi, forse una delle cose più belle di questo libro, che al contrario di tanti altri, secondo me è un libro molto ben scritto, cioè con pagine veramente straordinarie alternate a pagine e pagine, cioè passi anche molto lunghi che sono molto poco interessanti, perché il libro è messo assieme da Rossi piuttosto velocemente per partecipare a un concorso universitario, e quindi ci sono Rossi ricicla degli articoli anche abbastanza poco rilevanti su, non lo so, la questione abitativa in Germania, eccetera eccetera, però ha l'accortezza di dire: questo capitolo io ce l'ho messo, però potete anche saltarlo perché non è tanto importante. Mentre invece ci sono dei veri e propri picchi in cui Rossi effettivamente offre un paradigma nuovo alla riflessione di quell'epoca. E tutti questi picchi sono stranamente sempre formulati in maniera estremamente perentoria, poi si dice sempre, poi questa è la teoria di questo, e poi dopo spiego anche tutte le sue conseguenze, però poi non viene mai spiegato e resta questa, come dire, schizzo a tratto larghissimo di una potenziale teoria che è estremamente innovativo e io penso anche estremamente coerente, ma che poi non viene mai dettagliato e che poi Rossi, per anche vicende sue personali, non proseguirà a sviluppare nel resto della sua carriera, dove in un certo senso passa da trattare della città come una forma di quasi di corrispondente materiale di un inconscio collettivo, a concentrarsi poi molto più sulla sua esperienza personale, sulla sua memoria personale, che poi è l'Aldo Rossi che diventa famoso, che tutti
Certo, anche
conoscono, delle,
professionista di grande, molto prolifico,
sì, delle
certo.
caffettiere, dei disegni, di tutte queste cose. Questo libro invece è il libro di un giovane intellettuale comunista che scrive soprattutto per non architetti, e questo è veramente significativo se lo si confronta col libro di Venturi, che è esattamente dello stesso anno. E il libro di Venturi è tutto un libro di immagini, sostanzialmente, dove il testo conta piuttosto poco, in fin dei conti, e invece il libro di Rossi è tutto un libro
Sì, credo che la contrapposizione proprio sia, se tieni aperto una,
sì.
se apriamo una, ecco, questo è abbastanza emblematico, sono due modi diversi di
E soprattutto.
riflettere sull'architettura, dire cosa è, cosa dovrebbe essere l'architettura, cosa potrebbe esserlo, credo che sia piuttosto
Con
qualcosa di
queste note
quasi
sterminate di
una. Sì,
Rossi, che
ecco,
sono
invece
quasi
qua,
sempre, che non ci sono nel libro
sì, ce n'è pochi, ce n'è
sì, ce n'è
pochissimi.
molto pochi.
Guarda, due pagine di note ci sono.
E Rossi cita, adesso io non so, leggo a caso Alexander von Humboldt o Voltaire o Marcel Poët, cioè tutti degli autori che non sono direttamente architetti, perché il suo progetto di critica del movimento moderno, di quello che lui chiama il funzionalismo ingenuo, è in realtà, secondo me, un progetto di critica del soggetto liberale alla base dell'architettura moderna. Per cui è una critica non tanto alla produzione contemporanea di Rossi, quella un po' stanca, non lo so, dell'ultimo Breuer o di simili architetti moderni già ormai un po' avanti con gli anni, ma è una critica più generale da Logier in giù di una nuova idea di architettura totalmente basata sul soggetto singolo. Come singolo è l'uomo primitivo che si fa la capanna primitiva nel racconto di Logier, dove tutto questo succede senza che l'uomo primitivo conosca nessun'altra persona. Cioè, l'uomo primitivo è Adamo, quello di Logier, ma Eva non c'è, e non c'è nessun altro, non c'è linguaggio, non c'è niente. Questa costruzione dell'architettura moderna sembra essere fondata su un individualismo veramente estremo. E Rossi, secondo me, critica questa cosa ed è per questo che il suo lavoro ha avuto un impatto, anche se così frammentario, eccetera, ha avuto un impatto così forte sulla disciplina, perché Rossi si confronta veramente con i principi, al contrario di altri autori anche
Ecco, ma
più.
forse se dovendo creare, appunto, cioè, sottolineare una connessione con Vitruvio, si può forse dire che Vitruvio stabilisce, definisce un campo disciplinare appunto molto vasto entro cui l'architettura si muove, mentre invece Aldo Rossi, definendo il campo dell'architettura, non parla tanto di discipline, o meglio, per carità, cita tanti testi che non sono architettonici, in particolare sono legati alla geografia, ma comunque Rossi inscrive l'architettura soprattutto dentro un contesto fisico, che è la città, come dice il titolo, e la città è al tempo stesso, ovviamente, va da sé, anche un contesto sociale e storico entro cui l'architettura sta, deve stare inevitabilmente. Quindi da un lato Vitruvio, architettura che è definita in quanto disciplina tra le discipline, o meglio disciplina che deve comprenderne tante altre, Aldo Rossi che invece inscrive l'architettura dentro appunto uno spazio fisico e sociale, storico. Può funzionare secondo te come filologico tra i due?
Sì, Rossi è famoso per questo ritorno alla cosiddetta autonomia disciplinare, no? Che secondo me è una discussione un po' buffa in un certo senso nel caso di Rossi, perché sembra che l'architettura venga ridotta a una visione estremamente normativa, estremamente anche ristretta di che cos'è. Ma per Rossi questa idea tutto sommato abbastanza conservatrice dell'architettura è basata su una lettura della città e del mondo che sta attorno a questa architettura, che è estremamente aperta e pluridisciplinare, tant'è che le fonti di Rossi nel libro sono quasi tutte non architettoniche.
Molto vaste, certo.
E quindi questa cosa dell'autonomia secondo me va sempre un po' capita, perché è una grande, come dire, limitazione quella che propone Rossi, cioè di fare un'architettura che poi è come un po' le cose che disegna, così spoglie, così semplici, ma questa cosa è basata su una lettura della città che è enormemente più sofisticata, enormemente più complessa di quella a cui si opponeva del modernismo. In questo senso, secondo me, è veramente importante il titolo del libro, no? Questo titolo sembra così quasi stupido, l'architettura della città, e che può essere ovviamente inteso in due modi, cioè il della città è un genitivo che può essere inteso come genitivo oggettivo o soggettivo. Ora, senza farla tanto complicata, l'alternativa è tra una architettura che produce la città, che viene prima, come per il modernismo, come per Loggia, dove la città è fatta della somma delle varie architetture, e quella che è la proposta di Rossi, che è completamente opposta, cioè un'idea che l'architettura è della città, cioè che appartiene alla città e che è fatta a partire dalla città. E quindi in una specie di dibattito ideale città-architettura del tipo uovo e gallina, è la città che viene prima dell'architettura. E Rossi lo dice esplicitamente a un certo punto nel libro: l'architettura presuppone la città, e quindi presuppone la complessità della città, ed è per questo che può essere poi così semplice, così spoglia,
Certo.
così diretta.
A proposito di titoli e a proposito di cosa viene prima, l'altro testo che hai scelto, il terzo testo che hai scelto, è, come dicevi, sempre del 1966, di nuovo un giovane architetto intellettuale americano, Robert Venturi, che pubblica questo testo, Complexity and Contradiction in Architecture, che peraltro è frutto di un soggiorno di 2 anni che aveva effettuato anni prima, un soggiorno di studio a Roma. Complexity and Contradiction si inscrive nella stessa, diciamo, temperie culturali, nello stesso clima culturale del libro di Aldo Rossi, vale a dire la crisi dell'architettura moderna, così come era stata, diciamo, codificata in qualche modo dalle avanguardie. In Complexity and Contradiction, cosa c'è prima, la complessità o la contraddizione, se ha senso pensare a una ciclicità logica, così come architettura della città viene prima la città o viene prima l'architettura. Questo al netto delle differenze che vedevamo prima proprio nella argomentazione, e qui l'argomentazione è molto più appunto anche visiva che non meramente scritta. Non so se vuoi.
Ma io credo che Complexity Contradiction sia un libro teoricamente meno ambizioso di quello di Rossi, ed è anche un libro tutto sommato più modernista. Venturi non vuole ribaltare il paradigma, vuole semplicemente espandere il campo delle possibilità. E il libro è in effetti costruito quasi come una collezione di immagini, una collezione straordinaria di immagini che sono poi impaginate con grandissima cura, per cui il posizionamento nella pagina è estremamente accurato e le immagini in questa prima edizione sono anche così piccole che in un certo senso si possono riconoscere quasi solo se sai già che cos'è, però riconosci molto bene come sono piazzate nella pagina e le relazioni che stabiliscono fra di loro. E il contenuto teorico del libro tutto sommato è abbastanza tenue, cioè la struttura dell'argomento è: mi piace questo, ma mi piace anche quell'altro, poi mi piace quello e poi mi piace ancora quell'altro.
Da cui la contradiction.
Da cui la contradiction, da cui la complexity, e anche una sovrana indifferenza a attribuire una struttura logica, rigorosa, come magari Rossi prova a fare, anche senza poi completamente riuscirci nel suo libro. Questo è anche un libro straordinario per vedere quello che può essere la passione per l'architettura di qualcuno che fa questo mestiere, dove il rapporto diretto, la voglia anche quasi proprio di giocare dell'autore è esposta in maniera molto piana, molto serena, non nella maniera tormentatissima di Rossi.
Complexity che... è proprio un libro scritto da un entusiasta dell'architettura,
sì,
quando
sì.
Si capisce molto in effetti.
Mentre invece l'architettura della città è scritta da qualcuno che è convinto che la città sia un progetto politico di una comunità e quindi ci sia un dovere di contribuirvi in un certo modo, che poi è anche un modo anche molto gerarchico alla fine, perché questo è un libro molto più facile da leggere e da sfogliare, anche un libro che non è necessario leggere tutto da cima a fondo per capire, e che mostra oggettivamente una grandissima quantità di opere architettoniche stupefacenti, che proprio sono delle piccole meraviglie, anche un po' buffe a volte. E in questo credo che risieda anche molto del suo successo in confronto ad altri libri che hanno costruito la storia della disciplina, che sono sempre così seri, così corposi anche, così...
Forse in questo senso appunto...
Anche il formato, secondo te, della prima edizione.
Una contrapposizione con Aldo Rossi è credo particolarmente emblematica, cioè, dimmi se sei d'accordo,
sì, sì.
Aldo Rossi come paradigma di libro che propone una visione determinista, direi, attraverso l'architettura, invece Robert Venturi propone una visione più eclettica, direi, in senso lato, dell'architettura stessa, in cui anche il dogma di un legame intrinseco, inevitabile, tra architettura e politica forse è parecchio più sfumato.
Di politica
direi.
Non si parla
non si
mai.
Parla, ecco, non si parla.
Mentre invece il libro di Rossi parla sempre. È anche molto bello che alla fine una disciplina che è tutto sommato così limitata, perché non riesce veramente a comunicare dei messaggi, ospiti al suo interno la possibilità per posizioni così,
certo,
così lontane, no? Posizioni che peraltro sono sempre state viste assieme come simili, ma che in realtà sono secondo me molto.
Senti,
molto
a questo
lontane.
Proposito, il quarto libro, Delirious New York, di nuovo pubblicato da un giovane architetto intellettuale nel 1978, si tratta di Rem Koolhaas, che poi è diventato ed è un diciamo, monumento sulla scena architettonica contemporanea. Delirious New York, sottotitolato A Retroactive Manifesto for Manhattan. Rispetto al tema che toccavi adesso, quindi appunto cosa può dire l'architettura, questo forse è un libro più eloquente, è la mia supposizione, poi appunto vediamo cosa ne pensi tu. È un libro più eloquente in quanto c'è una città specifica, che è appunto New York, Manhattan, che diventa la protagonista di una specie di racconto architettonico. Non so se ti trovi d'accordo con questo, diciamo, brevissima introduzione al testo.
Sì, Delirious New York, anzitutto, e sarei tentato di dire che è forse l'unico libro di architettura, strettamente di architettura, che io abbia mai letto, che è proprio scritto bene, che si può consigliare al cugino che non si occupa di architettura, che magari vuole leggere una cosa, e che non è come l'architettura della città, fatto di picchi straordinari, anche di scrittura, ma poi di parti veramente poco interessanti e piuttosto estese. Questo è proprio un bel libro, è proprio bello nel senso che è bello da leggere, sono belle le immagini che ci sono, ma è un libro che proprio per questo, secondo me, è un pochino stato frainteso, nel senso di non essere riconosciuto per la sua grande ambizione teorica proprio a livello dei fondamenti. E io credo anche che questo libro provi a portare avanti l'ipotesi che Rossi fa nell'architettura della città, leggendo un caso specifico che è la storia di Manhattan, per cui Rem Koolhaas scrive quello che lui chiama un retroactive manifesto, cioè un manifesto retroattivo che cerca di scrivere la teoria del fenomeno del manhattanismo che lui si inventa, cioè una ideologia della congestione, della complessità, della compresenza nella metropoli di una moltitudine di possibilità, che viene esplicitamente prodotta attraverso la costruzione degli edifici. Questo libro è, a mio parere, molto ambizioso, è anche un'ambizione che secondo me riappare nella carriera di Koolhaas a momenti, ma che non c'è sempre, ed è molto, molto bello proprio nel suo poi tradursi immediatamente anche in progetti che sono, qui non ci sono alla fine, sì, sono qui alla fine del libro, ci sono alcuni dei progetti di Koolhaas e Zengelis e Vriesendorp, e dove questa capacità di narrare che Koolhaas riesce a trovare nella città di New York diventa un presupposto per una nuova architettura, che però allo stesso tempo, nonostante questo sia un libro del 78, quindi in pieno postmodernismo, rimane un'architettura molto trattenuta, molto che non vuole essere linguaggio nella maniera un po' sfacciata di alcune cose che si facevano in quel momento. Da questo punto di vista io credo che il libro sia molto molto simile all'architettura della città, nei presupposti, nell'ipotesi di una critica più grande, più di lungo periodo, ma che sia attento a raccontare questa cosa in maniera molto più leggera, molto più multiforme, molto più libera da una certa rigidità, forse anche molto italiana, da cui Rossi proveniva. E quindi è un prodotto molto, molto ibrido e anche che deliberatamente si lascia interpretare in maniere molto diverse. Sono sicuro che altri potrebbero avere un'interpretazione molto diversa da quella che sto proponendo adesso di Delirious New York, mentre invece l'architettura della città o anche Complexity and Contradiction sono molto più facili da catalogare in un certo senso.
Sì, anche per appunto questo, come dicevi, è anche quello tra questi Quattro libri, quello in cui la scrittura è più interessante intrinsecamente. A volte sembra quasi che pennelli una fiction di una città. E proprio su questo, il tema della fiction, sono molto curioso di sentire quali sono le ragioni per cui ha incluso come quinto libro, non siamo più in ordine cronologico perché questo è pubblicato nel 1936, Absalom Absalom è una fiction, è un romanzo scritto da William Faulkner, grande scrittore americano negli Stati del Sud degli Stati Uniti, scritto appunto nel 1936, Absalom Absalom, in cui mi dicevi l'architettura entra per qualche ragione.
Sì, allora Absalom è uno degli infiniti libri di William Faulkner ambientati in questa contea fittizia del Mississippi del periodo appena dopo la fine della guerra civile americana, che se riesco a pronunciarlo credo che la contea si chiami Yoknapatawpha o qualcosa del genere. E il protagonista di questa straordinaria sequenza di sciagure che sono riunite in questo libro è il colonnello Thomas Sappen, che è un personaggio estremamente, è anche un personaggio orribile oggettivamente, che distrugge la vita della sua famiglia, di tutte le famiglie vicine, ma che a un certo punto racconta la storia della sua vita, cioè la costruzione narrativa di Faulkner è complicatissima. La storia, se mi ricordo più o meno bene, è raccontata da due ragazzini di cui uno si è fatto raccontare la storia dalla zia che racconta e poi ci sono infiniti passaggi avanti e indietro temporali praticamente impossibili da seguire. Ma a un certo punto di questo protagonista, nel bene e soprattutto nel male di tutta questa vicenda, racconta la storia della sua vita. E racconta la storia della sua vita al padre di uno di questi ragazzini nel momento in cui stanno andando a caccia dell'architetto che è scappato. L'architetto è un architetto francese che viene da New Orleans o forse dalla parte francese delle Antille.
Sì, il romanzo è ambientato a metà 800, se non vado errato.
Sì, è appena dopo la fine della guerra civile, ecco, quindi 1800, dopo
il 1860.
Thomas Sappen e tutta una serie di altri proprietari vanno letteralmente a caccia dell'architetto che è scappato. È scappato piantando lì la nuova casa di Thomas Sappen a metà ed è scappato perché non lo sopporta più. E Thomas Sappen e tutti gli altri proprietari vanno a caccia dell'architetto, letteralmente, e ci vanno con gli schiavi e coi cani, cioè una operazione di una crudeltà e che rivela dei rapporti sociali mostruosi. E durante questa caccia, che poi si conclude col fatto che l'architetto viene trovato, viene pescato, viene riportato a finire la casa, e Faulkner poi dice che però l'architetto era un grande artista perché nonostante tutto questo lui era riuscito a domare nella figura della casa, che poi comunque è una di quelle grandi case bianche con gli ordini classici del sud, delle piantagioni, l'architetto viene pigliato e riportato al suo posto. In una notte, la notte prima di ripigliare l'architetto che era scappato, Thomas Sappen racconta l'inizio della sua vicenda, non tutta, ma proprio l'origine, e l'origine della sua vicenda è di ragazzino povero nel West Virginia, che già allora era il posto più povero degli Stati Uniti probabilmente, E questo ragazzino una volta va a portare qualcosa che i suoi genitori gli hanno detto di portare a una casa di un signore molto più benestante e la servitù che lo accoglie gli dice che non può passare dall'ingresso principale ma deve fare il giro dalla cucina, deve passare da dietro. E questo dettaglio, questo trauma veramente infinitesimo nella vita di una persona che poi ne farà di ogni, diventa il motivo di questo, o quantomeno lui lo individua come motivo di questo riscatto che lui in qualche modo deve, ottenere. E questo riscatto, dopo aver fatto i soldi nelle Antille, aver più o meno sedato con un'infinita crudeltà una rivolta di schiavi, eccetera, eccetera. La parte conclusiva di questo riscatto è costruire questa grande casa che finalmente lo metterà nella posizione degli stessi oppressori che gli avevano impedito di accedere alla casa. E in tutto questo l'architettura mostra, in un caso abbastanza molto violento, molto evidente, come l'architettura sia questa forma di istituzionalizzazione, questa forma di costruzione del proprio mito anche in un certo senso, ma che sia una costruzione muta. Infatti l'architetto è un grande artista proprio perché non rimane succube di tutte le turbe di Thomas Sappen, almeno secondo Faulkner. E c'è questo legame che secondo me in nessun altro libro mi è mai apparso così chiaro tra architettura e accumulazione originaria, in cui è chiaro che l'architettura serve a letteralmente a fissare nel suolo qualcosa che si vuole anche fissare nella memoria, della società. Qui ovviamente è una questione tutta privata della vita di questo colonnello che poi combatterà nella guerra civile, sarà sconfitto come tutti questi eroi o anti-eroi di Faulkner che sono tutti sconfitti nella guerra civile. Però secondo me qui, proprio perché non si parla di architettura, proprio perché l'architetto francese è una figura marginale della storia, diventa evidente un pochino che cosa fa l'architettura nella società e diventa evidente come l'architettura è questa forma di riflessione politica sulla violenza e come possa essere anche in un certo senso una forma di critica della violenza. E qui, proprio perché Faulkner ha questa straordinaria capacità di dare un'idea della violenza che c'è soprattutto in quella società veramente a tinte fosche
Sì,
del
lo
sud
schiavismo, certo.
americano. Prima della guerra civile, questa cosa secondo me risalta, questa cosa che credo fosse in un certo senso anche del tutto secondaria per Faulkner. E poi è scritto semplicemente benissimo, e quindi questo, al contrario di tutti gli altri, consiglierei proprio di leggerlo.
Quindi, appunto, per concludere, un libro in cui compare un architetto come figura neanche protagonista, come
No,
figura secondaria, e però invece il protagonista, in effetti, proprio a partire da un trauma che è legato a come si percorre l'architettura, come si entra in un'architettura, quindi non dall'ingresso principale nel suo caso, ma da quello posteriore, poi parte con tutte le proprie avventure e disavventure. Quindi direi che con questo idealmente chiudiamo questo cerchio. Tutti e cinque questi libri si trovano nella Biblioteca Centrale qui al Castello del Valentino, Biblioteca Centrale del Dipartimento di Architettura e Design. Io di nuovo ti ringrazio per Paolo per essere stato ospite di questa ulteriore puntata della serie Cinque Libri. Grazie.
Grazie a voi.